Buonasera a tutti, vi chiedo gentilmente di accomodarvi per poter iniziare. Saluto il pubblico presente e i cittadini che ci seguono da casa. La convocazione era per le ore 17, chiedo agli organi istituzionali di procedere con l'appello nominale. Scaruffi, grazie.
Sì, buonasera. Pardon. Aicardi, Baldelli, Boz, Carlucci, Casazza, Censi, Davico, Del Gatto, Deraco, Di Lisciandro, Fassone, Ghiglia, Grasso, Guidi, Ibaldi, Leonardo, Di Bello, Marasso, Mariano, Massa, Mastro Pietro, Miniemi, Nalbone, Ruocco e Ruzza.
Grazie Scaruffi, seduta valida, 22 consiglieri. Nel caso avessimo la necessità di scrutatori, nomino la consigliera Leonardo, il consigliere Censi e la consigliera Casazza. Al punto numero 1 dell'ordine del giorno vi sono le comunicazioni che normalmente aggiornano il Consiglio rispetto alle iniziative fatte nel periodo intercorso tra l'ultimo Consiglio e questo. E il vostro municipio ha dato un patrocinio per un'iniziativa che si è sviluppata presso l'ex mercato di Corso Sardegna all'Acli Santa Sabina durante il mese d'agosto per una serie di serate scacchistiche dove hanno partecipato i nostri cittadini nel contesto delle serate notturne presso l'ex mercato. Il municipio ha approvato le linee. Ah, è arrivata la consigliera Carlucci. E il municipio ha approvato le linee guida per un bando pubblico finalizzato alla concessione di patrocini per il periodo che intercorre tra il 20 ottobre prossimo e il 6 gennaio. Questo patrocinio riprende, noi come giunta abbiamo dato indicazioni sulle linee guida, poi ovviamente gli uffici hanno indetto il vero e proprio bando. Tra le linee guida abbiamo puntato sulla cultura, sulle tradizioni locali e sull'identità del nostro quartiere. Abbiamo cercato dei quartieri, scusate. All'interno di questo saranno previsti i patrocini per spettacoli, concerti, letture, laboratori. E le iniziative che dovrebbero essere proposte, quindi valorizzate, scusate, chiedo un po' di silenzio per cortesia, grazie. Saranno destinate, diciamo, nei nostri obiettivi a mettere insieme le diverse tipologie, diciamo, diverse nostre generazioni, a partire dagli anziani, ai bambini, adolescenti e con attenzione anche ai nostri animali d'affezione. Il bando complessivamente cuba 8.500 euro, il massimo dato erogabile sarà 500 euro e ognuno di questi comunque dovrà coprire al massimo il 50% delle spese documentate. Durante lo stesso periodo abbiamo patrocinato un'iniziativa denominata Oltre il Silenzio, Frampegno Sociale Ricordo, che si è svolta presso la chiesta dalla parrocchia Nostra Signora degli Angeli, che si è svolta presso la Villa Imperiale a San Fruttuoso il giorno 9 settembre dalle 18.30 alle 22. Il municipio ha anche patrocinato senza oneri finanziari la programmazione degli eventi culturali del Centro Terralba, che è un'importante associazione presente sul territorio e che ha presentato iniziative che vanno dall'ottobre a dicembre del 2024. Sempre il Circolo Santa Sabina, con le sue iniziative legate agli scacchi, farà un'iniziativa domenica 6 ottobre in Piazza Manzoni per cercare di avvicinare a questa interessante, diciamo, attività ludica e di intrattenimento anche i ragazzi del municipio. Infine il Circolo Alessandro Floris ha presentato una richiesta di patrocinio per una serata in piazza, Galileo Ferrari, sabato questo, 21 settembre, e il municipio ha dato un patrocinio senza oneri finanziari. Oggi c'è stata in comune la presentazione dell'iniziativa Sport City Day, che si svilupperà domenica prossima e che vede impegnate molte associazioni sportive del nostro territorio e che vede in realtà coinvolti tutti i municipi di Genova. Il giorno 30 agosto si è avuta una festa, diciamo, il cosiddetto primo festival delle mongolfiere, che ha visto coinvolto per il nostro quartiere Piazza Martinez. Un'iniziativa invece rivolta specificamente ai cittadini, ma che si sviluppa qua nel municipio, è stata creata con la collaborazione dell'assessorato alla mobilità e traffico dell'assessore Matteo Campora e della direzione che segue il progetto Quattro Assi, per informare la cittadinanza. A partire da martedì 3 settembre, dalle ore 9 alle 12 di ogni martedì, è attivo un info point qua nel municipio, nell'ingresso, diciamo, nella zona degli uffici organi istituzionali. Infine, il sabato 14 settembre, l'associazione Clown al Volo, che ha sede presso l'ex mercato di Corso Sardegna, ha proposto un'iniziativa intrattenendo i bimbi durante la giornata, come vi dicevo, del 14 settembre, a partire dalle ore 15. Qui sinteticamente ho riportato le principali iniziative che hanno coinvolto il nostro municipio e passerei al punto numero 2 dell'ordine del giorno, che è un'interrogazione a risposta immediata presentata dai consiglieri Nalbone del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle e dal consigliere Ruocco del gruppo consiliare Lista Rosso Verde. Questa interrogazione ha ad oggetto il muraglione di Via Fea. Credo che la esponga il consigliere Nalbone. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, oggetto muraglione di Via Fea, interrogazione e risposta immediata, articolo 35. Dato che dal muraglione di Via Fea c'è un terreno, civico 113 al civico 91 di proprietà del Comune di Genova, visto che questo terreno sovrasta il muraglione dove ci sono i civici, scusatemi, dove ci sono i civici, dove sono rimasto? Sono i civici di Via Giglioli, 130 e 132 di Via Robino, civici 96, D, E, F, G, con il conseguente di forte degrado di ogni tipo. Si chiede di pulire questo terreno in modo tale che non ci siano più conseguenze ormai lasciate da molto tempo con forte degrado per l'incolumità dei caseggiati stessi. Allora, questa interrogazione, me l'hanno chiesta i cittadini che abitano in quei punti lì, perché c'è veramente una situazione grave da molto tempo. Fra l'altro, la situazione è anche questa: ci sono topi che vagano in questo terreno, bisce che scendono giù, c'è veramente alberi che sono in una situazione che non si capisce bene se si potranno salvare o no, erba che cresce alta e non viene, soprattutto d'estate c'è il pericolo anche che pericolo di incendi e tutto quello che sia. Quindi io mi auguro che questa situazione finalmente si definisca una volta per tutte, perché i cittadini è un po' di tempo che me lo chiedono, so che l'assessore Barreca è a conoscenza, anche il presidente, di questa situazione. Ci sono state su Segnalaci segnalazioni di ogni tipo, quindi vi chiedo cortesemente di dare un aiuto a questi cittadini che sono in una condizione particolarmente difficile. È un po' anche il biscione, come ho sempre detto, che anche sopra c'è una situazione difficile, perché non c'è solo questo, ma non voglio prolungarmi per tutto quello che ho sempre detto. Grazie.
Grazie consigliere Libel, consigliere Nalbone, mi scusi. Per la giunta risponde l'assessore alle manutenzioni Andrea Barreca. Grazie.
Allora, ringrazio i consiglieri proponenti. Sì, ha perfettamente ragione, sono arrivate diverse segnalazioni su questo tema. Il muraglione di Via Fea, che non viene, non vengono fatti interventi dal 2014. Nel mese di luglio abbiamo verificato le aree sovrastanti i condomini 130, 132, 134 di Via Giglioli e i civici 96D, 96E, 96F, 96G di Via Robino. Esattamente sono la zona sottostante di Via Fea, che andava dall'inizio della fermata bus Fea 2 fino alla scalinata di collegamento con Via Robino. L'intervento di pulizia dell'area, come richiesto, consiste nell'eliminazione di canne, rovi, arbusti e giovani alberi di specie invasive. È un lavoro particolarmente difficile da operare. Si deve operare su superficie situata sulla sommità del muro ed è difficile da operare. Quindi, insieme ad Aster, durante questo sopralluogo si è deciso di preparare loro hanno preparato per il nostro municipio, l'hanno inviato all'assessore alle manutenzioni e al responsabile del settore verde del comune di Genova Grignani un preventivo, che vuol dire che per fare un lavoro in sicurezza per i cittadini che abitano sotto, per gli operatori di Aster di lavorare con una piattaforma in negativo, equivale a dire mettendo una gru, lavorando in negativo e soprattutto anche per sollevare tutto il materiale che andrebbe rimosso. Quindi questo intervento, oltre questa zona di Via Fea abbiamo chiesto il preventivo fino a Via Emery, perché anche lì ci sono delle difficoltà ad intervenire, quindi è un cantiere che non si fa dal 2014, quindi dopo 10 anni ce n'è bisogno. Sicuramente Astra ha anche detto poi per lavorare in futuro in una maniera più sicura bisognerà anche mettere dei corrimano, qualcosa nella parte a nord, in modo che tutte le volte che bisogna intervenire non bisogna chiedere una gru per lavorare in questo modo, anche per la sicurezza degli operai. Il preventivo siamo sui 50.000 euro, quindi adesso aspettiamo la risposta degli uffici comunali per avere il via libera per fare questo intervento.
Grazie assessore, a lei consigliere Nalbone per la replica.
Volevo puntualizzare un'altra cosa, mi risulta che sotto questo muro ci siano anche dei giardini, è per questo che i cittadini si lamentano molto di tutta questa situazione e hanno anche paura. Comunque io prendo come parola quello che lei ha detto e soprattutto credo che sia giusto a un certo punto trovare delle soluzioni e spero che questa soluzione sia veramente al punto di che si finisca, no, il ragionamento di realizzare veramente questo lavoro. Comunque grazie.
Grazie a lei. Passo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, dove abbiamo un'interrogazione a risposta immediata presentata dai consiglieri Ruocco del gruppo consigliare Lista Rosso Verde e Nalbone del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle ad oggetto interventi di manutenzione in Villa Imperiale. Credo che la presenti il consigliere Ruocco. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Preso atto che Villa Imperiale è una delle più antiche e prestigiose ville genovesi rinascimentali con parco e rappresenta un patrimonio storico, artistico e culturale, i suoi locali ospitano una biblioteca, una scuola per l'infanzia, un centro sociale per anziani e comprende un'estesa area verde, la quale contrasta la cementificazione da cui è circondata. Ricordato che il 19 novembre 2022 il gruppo consiliare Lista Rosso Verde ha presentato come primo firmatario, assieme a tutti i gruppi di opposizione, una mozione con oggetto interventi di cura del parco di Villa Imperiale, sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione e votata all'unanimità da tutti i consiglieri. Constatato gli scarsi interventi di cura e la situazione di abbandono in cui versa il parco di Villa Imperiale da ormai 2 anni, constatato altresì che nei mesi scorsi l'area giochi è stata interdetta alla cittadinanza per permettere di effettuare i lavori di manutenzione. Tenuto conto che inizia l'anno scolastico, riaprono le scuole e il parco si ritrova ancora senza un'area giochi completa come era lo stato precedente dei lavori, si interrogano il presidente, l'assessore e la giunta per sapere A. quando sarà completata l'area giochi, B. la calendarizzazione e la tipologia degli interventi di cura del parco di Villa Imperiale programmati nell'ultimo semestre dell'anno. Allora, questa è un'interrogazione che ci hanno chiesto diversi cittadini e soprattutto genitori di bambini che frequentano l'area giochi, che nei mesi estivi sono stati effettuati dei lavori, ma non è stata completata come allo stato precedente l'inizio dei lavori. Per cui, preoccupati, ci hanno chiesto, visto che questa interrogazione di inizio mese, da lì a poco sarebbero iniziate le scuole, se c'era la possibilità di completare in toto l'area giochi prima dell'inizio dell'anno scolastico. Sappiamo che è più di 2 anni che stiamo dietro al parco di Villa Imperiale, sappiamo che non ci siamo solo noi, ci sono anche tanti cittadini, c'è anche il comitato che ha fatto proposte costruttive non solo per l'area giochi ma per tutta l'area del parco verde. Per cui chiediamo quando sarà completata, finita completamente l'area giochi come era prima dell'inizio dei lavori e se c'è una calendarizzazione, un cronoprogramma degli eventi degli ultimi 6 mesi dell'anno per la villa. Grazie.
Grazie consigliere Ruocco. Risponde per la giunta l'assessore alle manutenzioni Andrea Barrecca. Prego.
Allora, ci tengo a precisare che il 6 di giugno mi aveva anche contattato una testata locale per espormi il problema di Villa Imperiale. Allora, è stato rimosso il gioco di legno nella parte nord di Villa Imperiale. Il gioco era vetusto, quindi non era più sicuro rimetterlo a posto. È stato rimosso, è stato sistemato il tappeto antitrauma che era vicino alla nave, che è il gioco che è presente. Poi allo stesso tempo, questo è stato sistemato il 20 di giugno, il tappeto antitrauma, e sono stati fatti delle pezze nell'area che era transennata. Aster è intervenuto anche nella chiusura dello scivolo della nave perché c'era un problema in un punto dello scivolo. È stato ordinato il pezzo che è stato montato il 6 di settembre, quindi in questo percorso l'area era fruibile, però per Aster quello scivolo era chiuso, qualcuno ha rimosso le sicurezze più volte, siamo andati, l'abbiamo ritransennata. Per quello che lei mi chiede di sistemare completamente l'area giochi nord, rientra nel pacchetto della riqualificazione dell'area di Villa Imperiale, che anch'io sono in attesa che partano questi lavori. Come? Mentre mi allaccio alla candelarizzazione degli interventi, e nell'ultimo periodo è stata fatta solo una manutenzione ordinaria del parco più alcuni interventi sul verde, perché come si è visto purtroppo diverse palme si sono ammalate dentro il parco di Villa Imperiale. E quindi il gioco nella parte nord è stato rimosso il gioco in legno perché era vetusto, non si poteva riparare, non aveva più parametri di sicurezza, mentre nella parte sud l'area giochi è fruibile, ha dei problemi nella pavimentazione perché ci sono degli interventi da fare, però con Aster giustamente se deve partire un cantiere stiamo aspettando purtroppo questo intervento. e anch'io spero che partino presto questi lavori. Dentro invece l'asilo Rodari, l'area giochi è in gestione riservata ai ragazzi che frequentano la scuola. Quindi le dico, in questo momento la nave comunque è un gioco sicuro, è stato ripristinato il tappeto antitrauma, però il gioco in legno, speriamo di avere tutta un'area giochi nella parte nord nuova, come ci auguriamo tutti per tutti i ragazzi che abitano nella nostra zona.
Grazie Assessore Barreca, a lei Consigliere Ruocco per la replica.
Io ringrazio l'Assessore e mi unisco anch'io alla speranza che con l'anno 2025 finalmente dal Comune partano i lavori, perché ricordiamo che è un parco storico per cui di competenza comunale è almeno il 2025 saranno 3 anni di promesse della giunta comunale di riqualificare la villa e speriamo che veramente partano. Grazie.
Grazie a lei. Passo al numero 4 dell'interrogazione a risposta immediata presentata dai consiglieri Ruocco, gruppo consigliarista Rosso Verde, e Nalbone, gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, ad oggetto area giochi Piazza Galileo Ferraris. La espone sempre lei, consigliere Ruocco. Prego la parola.
Grazie Presidente. Preso atto che Piazza Galileo Ferraris è una delle principali piazze del municipio, riqualificata tra il 2019 e il 2020, rappresenta un importante luogo di aggregazione per adulti e bambini. Comprende un'area giochi la quale da maggio è priva della sua giostra. Ricordato che nel mese di maggio la giostra è risultata guasta e pericolosa per l'incolumità dei bambini, constatato che nei primi giorni di giugno, previa segnalazione, la giostra è stata rimossa e al suo posto è rimasto un buco che è stato chiuso pochi giorni fa dopo un'altra segnalazione. Tenuto conto che inizia l'anno scolastico e riaprono le scuole e l'area giochi si ritrova ancora senza la sua giostra, si interrogano Presidente, Assessore e Giunta per sapere quando sarà riposizionata la giostra come da origine. Anche qua la riceviamo dai cittadini, dai genitori, dei tanti bambini che portano i loro figli a giocare in questa piazza molto usufruita soprattutto nelle giornate più calde, una piazza riqualificata qualche anno fa, e si è rotta questa giostra, probabilmente sembra per atti vandalici, si presume anche da quello che è stato raccontato da alcuni cittadini che vivono nelle zone limitrofe. E è stata rimossa correttamente, dopo io sono tra quelli che ha fatto la segnalazione, probabilmente non sarò stato l'unico, e è stata transennata, poi improvvisamente sono sparite anche lì le transenne, è rimasto questo buco che verso fine agosto è stato poi chiuso, che creava anche un pericolo per i bambini che giocavano. Adesso vi chiediamo di venire incontro un attimino alle esigenze dei bambini che vengono prima di tutto, chi ha figli può anche capire, e fare un piccolo sacrificio e rimettere il prima possibile in funzione questa giostra. Grazie.
Grazie a lei. Per la giunta risponde l'assessore alle manutenzioni Andrea Barreca, prego.
Allora, sì, la segnalazione, la 6618X mettiamo, del 25 maggio. Allora, sì, è stata rimossa la giostra per un uso non appropriato, direi più che vandalico, perché quando 6 o 7 adolescenti che pesano dai 30 ai 40 kg si mettono sulla giostrina, purtroppo non ha retto. Sì, sul discorso delle transenne le abbiamo rimosse perché non erano sicure, perché a parte la giostrina mancante tutto il resto era fruibile, con una transenne un bambino scivola nell'area giochi, non era appropriata. È stato subito chiuso comunque il buco a settembre, è stato chiuso, al momento manca la giostrina, con Aster stiamo valutando se rimettere un'altra giostrina che è stata ordinata o un altro gioco un po' più sicuro, perché nell'ultimo periodo nel nostro municipio sono più gli interventi, a parte la riqualificazione che sta avvenendo in questi giorni a Largo Merlo dell'area giochi, ma in questo ultimo periodo, metti l'estate, noi stiamo intervenendo e Astra e Area Tecnica su diverse vandalizzazioni di aree gioco, Fontana Rossa e dalla pista rossa, la scuola Fontana Rossa ha subito un incendio nel cortile, presso le Aquile Rendage diverse mattine bisogna intervenire perché ci sono dei vetri rotti all'interno di un'area giochi che tra parentesi viene chiusa, in piazza Martinex sono state svitate i bulloni della palestrina che è presente nell'area giochi, ai Camaldoli è stata svitata l'altalena, qua in piazza Manzoni anche lì purtroppo ci sono stati degli atti vandalici. Questo non toglie che noi dobbiamo sempre intervenire e sistemare le aree giochi. In piazza Galileo Ferraris manca anche il famoso cancelletto che era stato rimosso. Quindi noi abbiamo richiesto questi interventi al comune, spero che tra poco arrivi uno o l'altro, ma comunque un gioco per rimettere tutta l'area giochi a disposizione dei cittadini.
Grazie Assessore, a lei Consigliere per la replica.
Ringrazio l'Assessore, puntuale come sempre, e niente, io speriamo che arrivi presto questa giostrina, e tanto che ci sono ne approfitto anche per, sicuramente lo fate già, magari fare dei giri di ricognizione, perché anche il gioco a dondolo loccia tantissimo, anche lì quando è uno per cui ci vanno tanti bambini sopra, e quando si muove, che sono in tanti sopra, loccia pericolosamente, fa impressione, per cui magari un monitoraggio per controllare lo stato di serraggio dei bulloni, che magari è semplicemente perché col movimento si lasciano un attimo, si smollano un attimo, magari non è neanche nessuno che se li porta via, ma è solo l'usura del gioco. Poi invece, se non sbaglio, dovrebbero esserci anche delle telecamere di sicurezza in zona, per cui visti gli episodi, qualora ci fossero gli episodi di vandalismo come sta succedendo, magari si potrebbe anche provvedere a fare un richiamino a queste persone per evitare, fare un attimino di prevenzione, gli strumenti ce l'abbiamo, ci si potrebbe provare. Grazie.
Grazie Consigliere Luocco. Passo al punto successivo, che è il punto numero 5 dell'ordine del giorno, dove c'è un'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Mastropietro a nome dei gruppi consigliari del Partito Democratico, noi con Massimo Ferrante, Lista Rosso Verde, Genova Civica, Movimento 5 Stelle, ad oggetto tempistiche di intervento relative al progetto di riqualificazione dell'area di Via Canevari retrostante l'ex Teatro Alcione. A lei consigliere Mastropietro la parola. Chiedo a tutti di mantenere un silenzio per permettere ai consiglieri di esprimere le loro interrogazioni. Grazie.
Grazie Presidente. Questa interrogazione fa seguito alle precedenti presentate a gennaio e novembre 2023 a nome dei gruppi consigliari di opposizione sull'area di Via Canevari, retrostante l'ex Teatro Alcione, fra i civici 46A e 46E, per la precisione sul retro dell'edificio dell'ex circoscrizione del Teatro Alcione, dove insiste un grande cantiere edile per la realizzazione di appartamenti e box auto, impresa costruzioni AGGL Costruzioni Geoconsul, con la presenza di un'enorme gru abbandonata da oltre 10 anni. Il progetto era stato approvato nell'agosto 2019, prevedeva l'inizio dei lavori a marzo del 2010 con termine nel 2012. Nel Consiglio Municipale del 22 novembre 2023 il Presidente Guidi ha comunicato che il Comune di Genova era riuscito a individuare una impresa che andasse a completare l'opera secondo le previsioni iniziali, a partire dalla messa in sicurezza dell'area di cantiere. Dalla cittadinanza, dalla quale riceviamo spesso segnalazioni riguardo il degrado e le giuste proteste per l'abbandono dell'area, giungono preoccupazioni riguardo il reale avviamento del nuovo cantiere, di cui non è stato mostrato nulla né in Consiglio né in Commissione 2. Evito tutto l'aggiornamento dei 10 erotti anni che riguardano il cantiere. Comunque la società che il Comune aveva in istruttoria una pratica di rinnovo del titolo edilizio che non si è mai conclusa perché l'operatore privato non si è reso disponibile a presentare una fideiussione. L'azienda riceve una diffida nel 2022 a seguito della quale avrebbe dovuto riavviare il cantiere oppure comunque attivare una messa in sicurezza della gru. C'è tutta la storia. Nel 2023 a marzo veniva accertata l'inosservanza di tutte le diffide e dava mandato alla direzione Facility Management di procedere di ufficio in danno alla società. Quindi il Comune avrebbe dovuto mettere in sicurezza la gru, che è la prima preoccupazione degli abitanti, e poi procedere in danno alla società. Considerato che la conferenza dei servizi del 22 novembre 2023 approvava il progetto di recupero nuovo dell'ex Alcione con realizzazione a cura della Edil World SRL e i cantieri avrebbero dovuto cominciare entro 100 giorni dall'approvazione avvenuta il 22 novembre, quindi entro febbraio del 2024, per terminare entro 2 anni. L'urgenza dell'avvio dei lavori è attesa dalla cittadinanza appunto da oltre 10 anni, vi è pertanto la necessità di avviare lavori e concluderli con tempistiche più brevi rispetto a quelle precedenti, in modo da eliminare situazioni di disagio del quartiere che durano da tempo immemore. Per questo la prescrizione che i lavori debbano avere inizio entro 100 giorni dal rilascio del titolo edilizio ed essere portati a termine entro 2 anni, nel contempo prescrivendo che entro il suddetto termine venga prodotto un cronoprogramma con le varie fasi di lavorazione sia per le opere pubbliche sia per quelle di oneri di urbanizzazione. In caso di mancata osservanza delle tempistiche, il provvedimento che autorizza i lavori decadrà. Nel caso di abbandono del cantiere e di mancata ultimazione dei lavori, che è la situazione in cui ci troviamo ancora adesso, quindi da febbraio adesso non è cambiato nulla, la civica amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la somma garantita dalla fideiussione a garanzia delle opere di urbanizzazione anche per l'esecuzione delle opere di riordino in modo che l'area non resti nel degrado come è stata negli ultimi anni. Ricordo che i locali e gli spazi previsti in cessione come oneri di urbanizzazione sono pari a circa 630 metri quadrati, anche se non abbiamo mai visto alcun tipo di progetto, per cui non sappiamo se è un'area all'aperto, se è un'area al chiuso. La nostra è sicuramente un territorio, un municipio, dove le associazioni e in generale la vita sociale ha pochi spazi, quindi 630 metri quadri di oneri di urbanizzazione sono una cosa assolutamente necessaria per il nostro territorio e per quell'area lì. Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente, l'assessore competente e la Giunta per conoscere le tempistiche del progetto, del cronoprogramma se esiste e come si intende agire per risolvere le criticità evidenziate. Si richiede un doveroso approfondimento in merito al progetto anche affrontando la questione come punta all'ordine del giorno della prima Commissione 2 convocata.
Grazie consigliere Mastropietro, rispondo io su questo punto. Effettivamente abbiamo già avuto parecchie occasioni di confrontarci rispetto a questo tema, non senza difficoltà da parte della direzione urbanistica con la quale stiamo attivamente collaborando e stiamo cercando di, come dire, quota parte quello che compete al municipio di aiutare nella risoluzione. Ecco, gli uffici mi hanno dettagliato gli ultimi passaggi di questa situazione, che è quella che le riassumo, ecco, con una determinazione dirigenziale numero 4128 della fine di luglio del 26, notificata il giorno successivo, è stato rinnovato alla società Edil World il titolo edilizio di approvazione del progetto che prevede la realizzazione di residenze, di servizi pubblici e box auto in sostituzione dell'ex complesso del Teatro Alcione. Questo era stato approvato, come ha precisamente riportato lei, con una determinazione dirigenziale del 2023. Diciamo, questo provvedimento del 2024 stabiliva che oltretutto i lavori non potessero, cioè dovessero iniziare entro il 31 agosto. Questa società ha presentato che venisse prodotto, come da lei indicato correttamente, un cronoprogramma con tutte le fasi della lavorazione. sia per le opere pubbliche sia per quelle private. La società Ediluard, diciamo il giorno prima che scadesse questa, che ci fosse questa scadenza, quindi in data 30 agosto, ha fatto pervenire un'istanza di proroga del termine di inizio lavori e mi ha chiesto ancora la necessità di avere ulteriori 25 giorni per adempiere alla prescrizione contenuta nel titolo edilizio, che praticamente consiste nella presentazione della polizza fideiussoria. Visto ha citato come scusante il periodo estivo. La direzione edilizia privata in data 4 settembre ultimo scorso ha trasmesso all'Ediluard un'ingiunzione a provvedere alle demolizioni delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre il periodo di 90 giorni. In data 6 settembre di quest'anno la direzione urbanistica, alla quale è stata in relazione alla citata istanza di proroga, ha richiesto la trasmissione della polizza fideiussoria a Ediluard, la quale ha inviato una bozza della fideiussione che il Comune ha ritenuto, come dire, conforme, ma è ancora in attesa della effettiva comunicazione della stessa, sollecitando nuovamente in data 17/9. Allora, la direzione urbanistica mi comunica che qualora entro il termine previsto non procedesse al fattivo inizio dei lavori e all'eliminazione dello stato di degrado dei luoghi, il bene e il sedime verrebbero acquisite di diritto gratuitamente dal patrimonio del Comune. Cosa che io sinceramente mi auguro che non accada, ma perché mi auguro che questa continua e infinita situazione rispetto a questi luoghi, come ha notato lei, che sono molto importanti per il municipio, trovi una sua definizione. Per quanto riguarda il punto invece che lei mi segnalava di poterne approfondire in una seconda commissione, accolgo la sua richiesta e di fatto la faccio mia all'attenzione della Presidente, qui la consigliera Avvocato Baldelli, per poterla affrontare insieme nella prima occasione di una seconda commissione. Le lascio ovviamente la parola per replicare.
Io comprendo che, come non lo so, ecco, che il Comune forse trova un'impresa e gli dà tutto l'agio perché finalmente porti a termine un lavoro, ma se a febbraio del 2024 scadevano i termini accelerati così come definiti dalla conferenza dei servizi, come si può arrivare a luglio per dare una proroga? Cioè, in questi mesi, da febbraio a luglio, cosa è successo? La pratica è rimasta sullo scrivania dell'assessore o della direzione? Cioè, questa roba ha i profili per andare alla magistratura, ma per l'operato del Comune, poi l'operato dell'impresa è una conseguenza, no? Cioè, se a febbraio doveva decadere tutto, per quale motivo a luglio ancora non era decaduto? Questo è... Cioè, è una roba sulla quale la stessa giunta del municipio dovrebbe inalberarsi, perché se dopo 15 anni ancora siamo qua a parlare di proroghe, se dopo un anno dal rilascio della pratica edilizia siamo qua ancora a chiedere proroghe, ancora l'azienda non ha presentato la fideiussione, non ci vuole un esperto di politica e di amministrazione per andare a capire come andrà a finire anche questa vicenda, no? Quindi mi sembra una maniera per dare ossigeno a un morto che cammina. Allora meglio che l'area diventi pubblica e che qualcuno la sistemerà, almeno per metterla in sicurezza. Sono talmente tante le urgenze che i cittadini portano avanti, da avere spazi di aggregazione ad avere spazi pubblici. Ci sono fondi del PNR che probabilmente non saranno consumati. C'è la modalità di intervenire, c'è un assessore che ancora non è cambiato. Quindi, come dire, sarebbe opportuno, se si fa veramente la prossima commissione, che ci sia l'assessore del Comune, l'assessore alle manutenzioni.
Grazie consigliere Mastro Pietro. Allora, al punto numero 6 abbiamo l'approvazione del verbale della seduta del Consiglio ultimo scorso del 17 luglio. E se non vi sono osservazioni rispetto al verbale, che abbiamo trasmesso, vi chiederei se lo votiamo. Chi è favorevole all'approvazione del verbale, alzi la mano. Chi è contrario? Non vi sono contrari. Sì, vi è astenuto, il consigliere Libello è astenuto perché era assente. Grazie. Al punto numero 7 dell'ordine del giorno, scusate, il verbale approvato ovviamente, scusate, al punto numero 7 abbiamo un punto che riguarda la modifica delle commissioni municipali permanenti e chiedo al segretario Scaruffi se presenta la documentazione, grazie.
Sì, allora la delibera si rende necessaria in quanto il consigliere Libello è transitato dal gruppo di Liguria al centro verso il gruppo misto. Di conseguenza si rende appunto opportuno e necessario, secondo del regolamento, procedere diciamo alla modifica delle commissioni permanenti, anche perché il regolamento stesso dice che ogni gruppo consigliare, compreso il gruppo misto, ha diritto ad avere un proprio rappresentante all'interno di ogni commissione e ciascun consigliere ha diritto di far parte di una sola commissione, ad eccezione dei consiglieri dei gruppi con meno di 3 componenti che possono partecipare a più commissioni per garantire il principio di rappresentanza. Di conseguenza, appunto, il consigliere Libello partecipa di diritto a tutte e 3 le commissioni. Il nuovo capogruppo di Liguria Centro ha comunicato che al posto del consigliere Libello in seconda commissione andrà la consigliera Casazza. Quindi leggo la nuova composizione delle 3 commissioni permanenti. La prima commissione, affari istituzionali e generali, verifica e controllo dell'attuazione del decentramento, le pari opportunità e politiche femminili. Consiglieri Paola Valentina Casazza, Simona Fassone, Luisa Valla, che è un rappresentante esterno, Daniele Miniemi, Paolo Boz, Sofia Mariano, Giorgio Di Lisciandro, Maria Teresa Ruzza, Mirko Manfredi, rappresentante esterno, Antonella Cascione, rappresentante esterno, Enrico Sergio Davico e Francesco Libello. Nella seconda commissione, bilancio, assetto del territorio, sviluppo economico, tutela ambiente, interventi manutentivi, viabilità su base locale, Paola Valentina Casazza, Simona Fassone, Francesco Paolo Grasso, Daniele Miniemi, Andrea Censi, Stefano Deraco, Sonia Baldelli, Marco Del Gatto, Fabrizio Ivaldi, Maria Teresa Ruzza, Alfonso Nalbone, Gianni Pellegrini, rappresentante esterno, Enrico Sergio Davico e Francesco Libello. La terza commissione, servizi alla persona, servizi civici, cultura, sport, tempo libero, associazionismo e cittadinanza attiva, gestione patrimonio e uso associativo, Massimo Ghiglia, Paola Marasso, Luisa Valla, rappresentante esterno, Daniele Miniemi, Cinzia Massa, Francesco Icardi, Alessandra Leonardo, Luca Mastropietro, Maria Carlucci, Gaetano De Marco, rappresentante esterno, Gianni Pellegrini anche, Enrico Sergio Davico e Francesco Libello.
Grazie. Dobbiamo votare la modifica. E chi è favorevole alla modifica delle commissioni alzi la mano. Prego attenzione consiglieri, chi è favorevole alzi la mano. Mi sembra tutti. Chi è contrario? C'è qualche astenuto? No.
Quindi 23 favorevoli.
Sì. E vi chiedo di votare, nel caso che fosse necessario per evitare i tempi tecnici, l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? E se c'è qualche astenuto? No. Ok. Tutti favorevoli. Al punto numero 8 del nostro consiglio odierno abbiamo una mozione presentata dalla consigliera Mariano del gruppo consigliare Vince Genova Bucci Sindaco ad oggetto donazione organi. Chiedo alla consigliera Mariano di esporre la sua mozione. Grazie.
Buonasera a tutti. Premesso che in Italia la donazione degli organi è prevista da tutta una serie di leggi e decreti che riporto per completezza di seguito, ma che evito di leggervi per non stare a annoiare il Consiglio. Comunque sono tutti riportati in mozione. Visto che ogni cittadino maggiorenne e senza che sia previsto un limite di età massima può esprimere il proprio consenso o dissenso finalizzato alla donazione di organi e tessuti dopo la morte attraverso una delle seguenti modalità: registrazione della propria volontà presso la propria ASL di riferimento o il medico di famiglia attraverso un apposito modulo. Queste dichiarazioni sono registrate direttamente nel sistema informativo trapianti, detto SIT abbreviato, il database del Centro Nazionale Trapianti, che è consultabile dai medici del coordinamento in modo sicuro e 24 ore su 24. Ritiro o rinnovo della carta d'identità presso qualunque ufficio anagrafico del Comune di Genova. Anche la dichiarazione depositata presso il Comune è registrata e consultabile attraverso il SIT. Compilazione del tesserino blu del Ministero della Salute o del tesserino di una delle associazioni di settore, che deve essere conservato insieme ai documenti personali. Qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà, positiva o negativa, data e firma, considerata valida ai fini della dichiarazione dal decreto ministeriale 8 aprile del 2000, anch'essa da conservare tra i documenti personali. Atto olografo sottoscritto, firmato presso l'Associazione Italiana Donatori di Organi, l'AIDO. Online, se si è in possesso dello SPID o della firma digitale, e presso di una delle sedi dell'Associazione. Grazie a una convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l'AIDO, anche queste dichiarazioni confluiscono direttamente nel SIT. Considerato che nel nostro Paese a tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità, non l'obbligo, di dichiarare la propria volontà, consenso o diniego in materia di donazione di organi dopo la morte, nel caso di potenziale donatore, soggetto di cui sia stata accertata la morte con criteri neurologici o cardiaci, i medici rianimatori verificano se questo ha con sé un documento attestante la propria dichiarazione di volontà o se quest'ultima risulta registrata nel SIT. Se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per i familiari, coniuge non separato, convivente, moruxorio, figli maggiorenni e genitori, di non consentire al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Pertanto è bene parlare anche con i propri familiari, poiché in assenza di dichiarazione essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Il prelievo di organi viene effettuato dopo l'accertamento di morte del donatore. Tutte le fasi di accertamento di morte con criteri neurologici o cardiaci sono rigorosamente sancite dalla legge e regolamenti e vengono effettuati da un collegio di medici esperti, anestesista, neurofisiopatologo, medico legale, che viene convocato dalla direzione sanitaria della struttura ospedaliera indipendentemente dall'eventuale consenso al prelievo di organi. Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento, sarà comunque ritenuta valida sempre l'ultima dichiarazione resa in ordine di tempo, secondo le modalità previste. Alla data del 2 settembre 2024, in tutta Genova, le espressioni di volontà registrate presso il Comune in relazione alla donazione degli organi sono state 320.253, di cui 88.722 si sono espresse per l'opposizione. Considerata quindi l'importanza dell'argomento, impegniamo il Presidente e la Giunta Municipale ad agevolare l'attivazione di un piano di iniziative per l'informazione e la promozione della cultura della donazione anche attraverso il coinvolgimento di associazioni, medici di famiglia, farmacie, esperti del settore per tutti i residenti e in particolare classi quinte della scuola secondaria di secondo grado in cui si trovano ragazzi maggiorenni a cui sarebbe utile spiegare questa possibilità che si troveranno di fronte quando andranno per la prima volta da soli a rinnovare la carta d'identità. Persone anziane che spesso non si ritengono idonee in tal senso. Distribuzione di materiale informativo predisposto dal Ministero della Salute, dai coordinamenti ospedalieri e dal Centro Trapianti e predisposizione di ulteriore materiale informativo di facile e veloce lettura in versione multilingua. pubblicizzazione degli eventi informativi, divulgazione di testimonianze reali, porre in essere tutte le attività necessarie al fine di diminuire per quanto possibile il tasso di opposizione alla donazione. Allora, lo scopo della mozione è piuttosto chiaro, ossia sensibilizzare sul tema le persone, far capire l'importanza di esprimere il consenso e soprattutto tranquillizzarle su quello che vuol dire esprimere un consenso di una donazione di organi, perché molte persone hanno delle paure, a volte fondate, a volte infondate, insomma bisogna parlarne. E ci sono alcune persone che anche per scaramanzia non parlano proprio dell'argomento. Visto che ritengo sia un argomento di interesse generale, vi chiedo di votare questa mozione. Grazie a tutti.
Grazie consigliera Mariano. E apro la discussione sulla mozione. Il consigliere Di Lisciandro chiede la parola, a lei, prego.
Grazie Presidente, grazie alla consigliera Mariano. Il tema indubbiamente ci interpella tutti e la sensibilità a riguardo coinvolge tutti noi, ecco, non c'è distinzione fra forza di governo e forza di opposizione. Faccio una riflessione a riguardo, dato che comunque il tema sollevato, come già discusso in altri consigli, non attiene ai compiti che abbiamo, diciamo, come consiglio municipale e come eletti sul territorio. Sicuramente l'invito è la parte predominante su questo aspetto. Quindi ribadisco la nostra sensibilità, ribadisco comunque l'impegno di ognuno di noi ad appoggiare queste iniziative, anche se le riteniamo attinenti più a un livello più alto, perché dovrebbero coinvolgere tutta la città. Cosa aggiungere? Ecco, come gruppi di opposizione, dato che è chiaro a tutti che questi consigli li stiamo ottenendo vivi noi grazie alle interrogazioni, da parte appunto nostra ci auguriamo che chi governa il municipio, nella fattispecie dei consiglieri, si adoperi un pochino di più per mozioni che troviamo assolutamente latitanti, che influiscano direttamente su un benessere o sul miglioramento di situazioni che attengono al nostro territorio, perché ad oggi non abbiamo avuto questi riscontri. Ecco, io mi auguro, sul poco tempo che immagino ci rimanga a tutti noi come eletti in quest'Aula per proporre qualcosa che migliori il territorio, anche rispetto a quello che era i 10 punti del Presidente al riguardo, venga fuori, ecco, emerga qualche iniziativa tangibile che possa essere accolta e raccolta e utilizzata da chi vive nei nostri quartieri. Grazie.
Grazie consigliere Di Lisciandro. Se c'è qualche altro intervento. Non mi sembra che ci siano altri interventi. Relativamente alla mozione, visto che ritengo in questo caso allora finita la discussione, chiedo all'assessore Lagomarsino di esprimersi per la giunta. Grazie.
Buonasera, si tratta certamente di una tematica molto importante, comunque è fondamentale per la salute della collettività. La donazione di organi è anche un gesto di solidarietà che purtroppo incontra spesso delle ingiustificate resistenze a causa della cattiva informazione, della scarsa informazione o quantomeno inadeguata informazione. Penso che coinvolgere gli studenti, i medici, le associazioni, gli anziani, i giovani, le scuole, sia una mossa, una strategia, diciamo, vincente, in quanto va a toccare varie fasce della popolazione. Io ho compreso che quindi l'obiettivo è sensibilizzare, sì, però soprattutto informare affinché ciascuno possa fare una scelta consapevole. Noi come municipio siamo già impegnati in questa attività perché l'ufficio anagrafe rilascia le carte d'identità e nel momento in cui un cittadino si reca allo sportello si deve prendere una decisione. E infatti sono presenti già nell'atrio locandine appese già da tempo a dimostrazione che questo impegno è già stato avviato da questo municipio per quanto di nostra competenza. La Giunta esprime parere favorevole.
Grazie Assessore Lagomarsino. Apro la dichiarazione di voto. Mi sembra che non ci siano intenzioni di esprimere dichiarazioni di voto, quindi chiudo questa e vi chiedo di votare chi è favorevole alla mozione. Chi è contrario? Se ci sono astenuti, la mozione è approvata all'unanimità. A posto. Va bene, essendo l'ultimo punto dell'ordine del giorno, vi ringrazio e chiudo qua il Consiglio Municipale. Grazie.